Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati a Aquilisma. Oggi vogliamo prestare attenzione al personaggio Giovanni Pierluigi da Palestrina. La musica che ascolteremo è quella registrata sotto la direzione di Diego Fasolis e dal coro della radiotelevisione svizzera, di cui sentiremo anche uno stralcio delle fasi di incisione. Ospiti saranno il musicologo Massimo Bisson e lo storico dell'arte Leutpold Frommel. Iniziamo quindi a conoscere meglio chi fu Palestrina, l'uomo che cambiò il corso della storia della musica.
Il contrappunto, dalla locuzione punto contro punto, nota contro nota, è la tecnica impiegata per sovrapporre simultaneamente varie linee melodiche, ottenendo un insieme armonico di più suoni che giungano contemporaneamente al nostro orecchio. Il risultato di questo insieme di voci è la polifonia, ovvero ciò che fa della nostra musica occidentale un unicum fra tutte le culture conosciute. Nel tardo Medioevo, con il fiorire dell'arte gotica, essa si insinua nella melodia pura e semplice del canto gregoriano, e viene poi via via perfezionata da varie generazioni di compositori, per lo più di origine fiamminga. La polifonia troverà un suo primo grandioso culmine nell'Italia del Cinquecento, grazie soprattutto all'opera di colui che fu considerato già dai suoi contemporanei il princeps musicae, il principe della musica, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Giovanni Pierluigi, che prenderà in seguito il nome della sua città natale, nacque a Palestrina, a una quarantina di chilometri da Roma nel 1525. Poco sappiamo della sua infanzia, se non che all'età di 12 anni, Giovanni è già da tempo tra i 6 bambini cantori della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, dove, oltre che latino e italiano, studia canto e composizione sotto la guida di esperti maestri fiamminghi. A Palestrina farà ritorno 19enne per dare inizio alla propria carriera. Contrariamente a suoi illustri colleghi come Josquin des Prez o Orlando di Lasso, per esempio, che frequentarono le maggiori corti europee, a Giovanni Pierluigi l'area compresa tra Roma, Palestrina e Tivoli bastò per soddisfare ogni sua necessità di formazione, sviluppo, conoscenze e relazioni. È quindi necessario capire che cosa significasse dire Roma negli anni in cui egli visse.
La Roma dei Papi nel Cinquecento è una città in totale trasformazione. Una città che vuole essere capitale, che vuole risvegliarsi dal disordine e anche dalla incuria che l'aveva segnata nei secoli del Medioevo, in cui i papi, ad esempio, erano stati ad Avignone. Il Papa vuole dare alla città un lustro che sia immagine del ritorno del pontefice e del ruolo fondamentale che il pontefice ha a Roma come Stato, ma anche in tutto l'orbe cattolico. Per questo motivo abbiamo trasformazioni immense di antichissime basiliche come San Pietro, abbiamo la nascita di nuove strade, la creazione di assi viari che fino ad allora non erano mai esistiti. Per questo motivo il linguaggio rinascimentale della Roma cinquecentesca ci ha abituati a concepire la città in una forma trionfalistica e soprattutto ad un linguaggio architettonico che vuole essere misurato, razionale, in qualche modo riconducibile a forme geometriche ben precise, ma allo stesso tempo è anche un linguaggio che vuole recuperare quello della Roma antica. Quindi il Papa si propone come nuovo imperatore, come colui che porta la città a una nuova vita simile a quella dell'antica Roma.
Nella Roma del Rinascimento sono naturalmente in primo luogo i patrizi romani, il popolo basso e poi la Chiesa, i chierici che vengono da tutte le parti dell'Europa e poi le donne, le cortigiane. E questi, naturalmente, i preti non erano così casti come delle volte si dice, ma avevano questo bisogno di donne e queste erano le cortigiane che vivevano come principesse. Per esempio Caravaggio ha preso come modello cortigiane e tanti altri, anche Raffaello, era la sua donna era una cortigiana, la Fornarina. Donne su un livello altissimo culturale, ma vendibili in un certo senso.
La prima testimonianza della presenza di Palestrina a Roma risale al 1537. Che cosa poté vedere il ragazzino quando giunse per la prima volta nell'urbe, nel frattempo devastata dai lanzichenecchi al soldo dell'imperatore Carlo V?
I Farnesi avevano appena preso potere con Paolo III, grande papa, un uomo profondamente rinascimentale, machiavellista, dinastico, che in primo luogo c'ha in mente la sua famiglia. Comunque la Roma del 37 sta riprendendosi dal disastro del Sacco di Roma. Il Sacco di Roma, buona parte della popolazione o era stata uccisa o era scappata, tante case erano bruciate e c'era una povertà totale per tanti anni e Clemente VII non era capace di far rivivere la città. Questo lo fa solo Paolo III con grande ottimismo, con grande potere di statista, di economo, ma anche di committente. Lui non solo finisce Palazzo Farnese, la sua sede della sua famiglia, ma fa ricominciare i lavori a San Pietro, chiama prima San Gallo e poi Michelangelo come architetto. In tanti altri posti si vede la sua marca, la sua stampa.
Al suo rientro a Palestrina, dove prese moglie e dove nacquero i suoi primi due figli, era vescovo della cittadina il cardinale Giovanni Maria Ciocchi dal Monte, grande cultore delle arti ed estimatore del giovanissimo musicista. Il cardinale prese il Palestrina al suo servizio come maestro di cappella nella cattedrale di Sant'Agapito e ne divenne il vero e proprio protettore, tanto che quando nel 1550 fu eletto al soglio pontificio con il nome di Giulio III, lo portò con sé a Roma e lo pose alla testa della Cappella Giulia in San Pietro, istituzione musicale di altissimo prestigio, creata qualche decennio prima da Giulio II della Rovere.
Quasi 20 anni dopo, naturalmente, con una prosperità quasi continua, la ristrutturazione della città in senso rinascimentale era molto progredita. La situazione sotto Giulio III, lui è una creatura di Paolo III, lui è una creatura dei Farnese e lui praticamente continua la politica edilizia del suo predecessore, non solo a San Pietro dove Michelangelo trova la forma definitiva, almeno per una buona parte della Chiesa, ma Giulio III sta costruendo una delle ville più belle del Rinascimento italiano, la Villa Giulia.
Grazie al nuovo impiego, Palestrina può pubblicare la sua prima raccolta di messe, che dedica ovviamente al suo protettore. Il frontespizio mostra il musicista nell'atto di offrire a Giulio III le 5 messe, aperte dalla trionfale Missa Ecce Sacerdos Magnus, ecco il sommo sacerdote.
Thank you.
Giulio III contraccambierà l'atto di riconoscenza nei suoi confronti contravvenendo a una regola fino ad allora inviolata. Nomina a Palestrina cantore pontificio, malgrado la carica fosse preclusa ai laici ammogliati. Il 13 gennaio 1555 Palestrina fa così il suo ingresso nella Cappella Sistina che Michelangelo aveva ormai terminato di affrescare. Due mesi più tardi, però, la promettente carriera di Palestrina subì un colpo durissimo con la morte di Giulio III. Al suo posto viene eletto Marcello II, il quale regnò per soli 22 giorni, ma ebbe comunque il tempo di disapprovare acerbamente la musica eseguita nella Cappella Sistina. Ciò che particolarmente lo irritava era la difficoltà di comprendere chiaramente il testo cantato. Malgrado ciò, Palestrina gli avrebbe dedicato postuma la celeberrima Missa a Pape Marcelli, per secoli additata come l'opera che salvò la polifonia sacra e fonte di un mito tuttora duro a morire, per capire il quale occorre fare un salto a ritroso nel tempo. Dobbiamo tornare a Papa Giulio II, il quale, all'inizio del Cinquecento, decise di costruire la nuova San Pietro al posto della Basilica Costantiniana del IV secolo. Quest'impresa e le continue azioni guerresche richiesero ingenti somme di denaro e il Papa non trovò nulla di meglio che procurarselo vendendo indulgenze, salvezza in cambio di oro. Questa fu la goccia che fece traboccare il vaso. Già da tempo parecchi religiosi esprimevano critiche all'operato della Chiesa romana, alla sua mondanità, ma anche ad alcuni suoi fondamenti teologici. Con la pubblicazione delle celebri 95 tesi, Martin Lutero scatenò nel 1517 un effetto domino che portò alla spaccatura della Chiesa e alla riforma protestante. Roma tentò di correre ai ripari indicendo un concilio a Trento, una decisione evidentemente tardiva per salvare l'unità, ma che ebbe durevoli strascichi attraverso il movimento che ne conseguì, la Controriforma. Il concilio fu aperto nel 1545 e si protrasse con lunghe interruzioni per quasi 20 anni.
Le sessioni più importanti del concilio di Trento ci furono negli anni 60 e proprio in questo periodo furono stesi una serie di testi, possiamo chiamarle deliberazioni, che stabilirono che cosa dovesse essere la fede cattolica da quel punto in poi. Non dobbiamo aspettarci rivoluzioni. Chiunque vada a leggere i decreti del Concilio Tridentino non troverà grandi differenze da quanto avvenisse in precedenza. Furono ribadite molte verità già naturalmente esistenti, soprattutto riguardo della messa, ma poi anche a riguardo della vita religiosa. E poi, visto che parliamo prevalentemente di musica, anche alcuni provvedimenti che riguardarono la musica sacra. Anche qui la persona interessata che voglia trovare rivoluzioni copernicane all'interno della Chiesa Cattolica rimarrà un po' delusa, perché fondamentalmente si ribadì il valore della monodia sacra, quella che oggi noi chiamiamo canto gregoriano, l'importanza anche della musica polifonica e poi anche della musica strumentale. Ci furono fermenti in realtà negli anni precedenti che portarono a discutere sull'opportunità di mantenere la polifonia e la musica strumentale nelle chiese di rito latino. Naturalmente i decreti poi non furono in grado e non vollero modificare lo status quo e sostanzialmente rimase in vigore quanto già era in vigore precedentemente. Il Concilio Tridentino sostanzialmente cerca di convogliare determinate spinte artistiche e non solo all'interno di una regolamentazione che precedentemente non c'era mai stata.
La musica non deve essere composta per un vacuo diletto delle orecchie, bensì in modo tale che le parole siano percepite da tutti, affinché i cuori siano conquistati dal desiderio di armonie celesti e dal gaudio della contemplazione dei beati. Si bandiscano poi dalle chiese quelle musiche in cui, con l'organo o col canto, si esegue qualche cosa di meno casto e di impuro. E similmente tutti i modi secolari di comportarsi, i colloqui vani, profani, il camminare, il fare strepito, lo schiamazzare, affinché la casa di Dio sembri e possa chiamarsi davvero casa di preghiera. Questo è quanto possiamo trovare tra le risoluzioni del Concilio di Trento. Visto così, il problema della musica parrebbe, se non proprio equiparato, quantomeno assimilato a quello degli schiamazzi in chiesa. In realtà è però evidente il desiderio di semplificare la musica sacra. Sulle ragioni di questo passo circolano varie ipotesi. Fu forse per battere sul suo stesso terreno Lutero, il quale volle sentire semplici melodie cantate direttamente dai suoi fedeli? Oppure, al contrario, si volle garantire la sopravvivenza della polifonia proprio per distanziarsi dal riformatore?
Lutero volle far cantare il popolo non tanto per diversificarsi dalla Chiesa Cattolica, non tanto per rendere in qualche modo partecipe il popolo alle liturgie, ma perché con il canto, il cosiddetto corale, il popolo esprime le nuove verità di fede. Ed è importante che, secondo Lutero, il popolo canti proprio perché dalla propria bocca, dalla bocca del popolo, deve uscire ciò che la nuova fede, la nuova religione così riformata, esprime. La musica e il canto della tradizione cattolica è da sempre un repertorio per specialisti. Quindi il problema che spesso si pone, cioè se Lutero facesse cantare il popolo e la Chiesa Cattolica respingesse questa pratica per andare contro a Lutero e ai luterani e ai protestanti in generale, è secondo me una domanda che non ha un vero fondamento. Probabilmente in quel periodo la Chiesa Cattolica aveva soltanto l'intenzione di ribadire le proprie tradizioni, e le tradizioni della Chiesa Cattolica in campo musicale sono che la musica e il canto sono un mestiere e un'arte per specialisti, per esperti, per persone che dedicano tutta la loro vita a questa pratica. Certamente era apprezzato da molti il fatto che la polifonia fosse chiara all'ascoltatore e che soprattutto permettesse di comprendere il testo che in essa si cantava. Dall'altro canto, io mi chiedo come un artista così grande come Palestrina potesse farsi mettere le briglie e controllare da prelati molto importanti come Carlo Borromeo senza in questo senso sentirsi meno matto, senza sentirsi in qualche modo diminuito nella propria capacità di espressione. Quindi credo che Palestrina facesse quello che farebbe oggi qualsiasi grande artista che deve produrre arte per la Chiesa. Certamente ci sono delle regole, ci sono dei gusti, ci sono delle richieste particolari, ma l'artista deve sì interpretare queste regole, ma non può fare arte sopra le regole. In qualche modo le deve superare, le deve interpretare, ma anche sublimare.
Fu comunque verosimilmente lo spirito aleggiante sul concilio a ispirare la sfuriata di Marcello II contro Palestrina e i cantori pontifici. Papa Marcello Corvini, come detto, lasciò questo mondo appena 2 settimane dopo la sua invettiva. Gli seguì l'intransigente Paolo IV Carafa, il quale, accortosi della presenza tra i cantori pontifici di Palestrina, un laico con tanto di moglie e figli, lo espulse immediatamente. Nei 6 anni seguenti, Palestrina operò come maestro di cappella della Basilica di San Giovanni in Laterano. Sei anni più tardi sarà la Basilica di Santa Maria Maggiore ad accoglierlo come maestro.
Dopo questo regno terribile, pontificato terribile di questo fanatico Papa Paolo IV Carafa, viene eletto Pio IV Medici, dei Medici Milano, lo zio di Carlo Borromeo, e lui è uno dei più grandi committenti del Cinquecento, direi. Perché lui fa con Michelangelo non solo il Campidoglio e Porta Pia, e gli dà la commissione per la chiesa di Santa Maria degli Angeli, cioè la ristrutturazione delle terme di Diocleziano come chiesa funeraria dello stesso Papa. E lui ha questo contatto con gli artisti e questo senso della qualità degli artisti che fanno il grande committente, e poi trova i soldi, questo, con la tassa di sale, con tante manovre economiche, trova i soldi per poter costruire in breve tempo tante più cose che non Giulio III, benché il suo pontificato non è più lungo.
Per quanto concerne il Palestrina, Pio IV fu soprattutto lo zio di Carlo Borromeo, che egli portò con sé a Roma. Con San Carlo appare sulla scena un personaggio determinante per il rilancio e la conclusione del Concilio di Trento, nonché per il netto indirizzo che egli seppe imporre alla Controriforma. Nelle sue grandi linee, così come nei minimi dettagli, dall'architettura interna delle chiese al loro arredo, dalla preziosità del vasellame da usarsi per la messa ai paramenti dei sacerdoti. Carlo Borromeo fu anche membro della commissione incaricata di fare chiarezza sul tipo di musica che potesse incarnare le esigenze della Controriforma.
C'è un documento molto importante, il diario di una giornata in cui i cantori sono convocati da questa commissione. E viene registrata questa convocazione e si dice: siamo andati a casa del cardinale Vitellozzo Vitelli per una audizione, per far ascoltare musiche, perché loro potessero prendere dei provvedimenti e potessero, come dire, ragionare sulle vie da intraprendere per dare una indicazione precisa ai musicisti. Bene, l'audizione ci fu, ma poi non c'è nessun documento ufficiale della commissione che abbia detto: noi preferiamo Palestrina a Orlando di Lasso. Non c'è nulla di tutto questo. La Chiesa non si è mai espressa in maniera così perentoria, perché sarebbe stato controproducente. Ci sono invece dei fatti che emergono nella storia. Il fatto che in seguito Palestrina abbia avuto la nomina di compositore ufficiale dei cantori pontifici. Allora questo che cosa significa? De facto significa che Palestrina fu scelto come emblematico di questa tendenza che la commissione, diciamo, aveva approvato.
Dispersit, Ma quanto generali e quanto imperative furono quelle decisioni? Prestiamo attenzione a ciò che si poteva ascoltare in quegli stessi anni fuori Roma. La musica di Andrea Gabrieli a Venezia, per esempio.
Venezia è sempre stata, era da molti secoli, una repubblica indipendente e orgogliosa di essere indipendente, addirittura orgogliosa di limitare in qualche modo l'influenza del papato e della Chiesa romana all'interno dei propri confini. La musica che si fa a Venezia, in particolare parliamo della musica che si fa nella Cappella del Doge, che era San Marco, è una musica di corte, è una musica che deve celebrare lo Stato, i fasti dello Stato, ed è una musica che da Adrian Willaert, quindi dall'inizio del Cinquecento, sfrutta tutti gli effetti possibili della policoralità e poi anche degli strumenti che commentano e rinforzano le voci. Roma ha anch'essa un proprio stile, uno stile che naturalmente deriva da un altro capo di Stato, come può essere il Pontefice Romano, e aveva quindi anch'esso una sua cappella, che doveva mantenersi in uno stile particolare. Non dobbiamo dimenticare, per esempio, che nella messa papale erano proibiti gli strumenti, fino a pochissimi anni fa, quindi l'esercizio della pura vocalità era l'unico mezzo di espressione musicale all'interno delle celebrazioni più importanti che si tenevano nella città eterna. Per questo motivo presumo una differenza di stile così evidente tra due città campione come possono essere Venezia e Roma.
Ma se non vi fu netta volontà di cambiamento e di uniformità nei padri conciliari, e se tanto ampia fu la libertà lasciata ai musici, il mito della salvezza della musica polifonica, grazie a Palestrina, non parrebbe poter avere alcun fondamento.
E a questo quesito tra realtà e leggenda risponderà la prossima settimana il professor Francesco Luisi, direttore del gruppo di lavoro per la nuova edizione critica delle opere di Palestrina. Abbiamo ascoltato la voce del musicologo Massimo Bisson e dello storico dell'arte Leutpold Frommel. Quilisma termina qui, l'appuntamento è per domenica, riascoltateci sul web negli spazi podcast e nel frattempo scriveteci a quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.